Amici sportivi, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Questo è Non Solo Sport. Prima parte dedicata al rapporto tra sport e chiesa. Lo facciamo collegandoci subito col Centro Sportivo Italiano e col suo portavoce Felice Alborghetti per fare un po' il punto su come sta andando la Clericus Cup, il campionato internazionale promosso dal CSI per sacerdoti e seminaristi. Abbiamo con noi appunto Felice Alborghetti, benvenuto a Non Solo Sport, Felice.
Buona giornata a tutti, grazie a voi. Siamo qui proprio alle battute conclusive della terza giornata. Sentirete dei rumori di fondo, giornata primaverile che ha qualificato la Gregoriana, il Collegio Messicano, il North American Martyrs, i ragazzi degli Stati Uniti, e il Collegio Urbano, i campioni in carica. E domani si farà invece la seconda giornata, per cui conosceremo le altre quattro qualificate.
Si va un po' restringendo il novero delle squadre che aspirano alla vittoria, ecco, c'è qualche sorpresa.
Qualche sorpresa, anche se diciamo che le pretendenti al titolo, diciamo le più titolate, le teste di serie, hanno mantenuto la testa della classifica. Domani forse ci sarà qualche sorpresa. Sentite i cori appunto degli americani che stanno sostenendo i loro beniamini, diciamo i seminaristi statunitensi, e sicuramente comunque un torneo che è giocato all'insegna anche della misericordia, no? Quest'anno nell'anno del giubileo è ispirato al tema dell'anno, l'anno della misericordia, anche la misericordia scende in campo. E oggi dicevo goleade perché ricordiamo il 10-0 della Gregoriana sui francesi, che vengono praticamente stromessi dal torneo, 5-0 del Collegio Urbano, ancora stanno giocando contro il Sant'Anselmo, Monaci Benedettini dell'Aventino. Molto bella, ecco, questa partecipazione anche molto, diciamo, differenziata da parte delle congregazioni e dei seminari che sono iscritti alla Clericus Cup. I missionari della Consolata stanno appunto onorando la loro partecipazione con la partita che è di fronte ai nostri occhi contro gli Stati Uniti, ma soprattutto la notizia del giorno è la vittoria dell'Alto Monte per 5-0, una vittoria che però non è servita come poteva pensarsi, diciamo, a qualificare i ragazzi del seminario sacerdotale dell'Opus Dei, perché nel CSI e nella Clericus Cup anche il primo principio a parità di punti è il fair play, quindi avendo subito più cartellini di tutti, due soltanto, bisogna essere onesti, l'Alto Monte viene stromesso e viene proprio i suoi rivali di oggi che hanno perso 5-0 invece passano al turno, quindi grande festa per il Collegio Messicano, un po' di rammarico per l'Alto Monte, di cui ho qui un esponente, poi tra l'altro uno di coloro, un difensore colombiano, Juan John Ramirez.
Diamo spazio al tuo ospite.
Lui oggi è stato oggetto di un cartellino, un fallo veniale di gioco, però sicuramente, ecco, l'hanno presa con fair play. Ecco, bello, glielo passo a tutti i radioascoltatori. John Ramirez, studente a Santa Croce, filosofia, teologia e anche comunicazione sociale. Com'è andata questa Clericus Cup, e se c'è un po' di rammarico, John?
Buongiorno a tutti, veramente siamo dispiaciuti perché oggi abbiamo fatto una partita molto bella, 5-0 contro il Collegio Messicano, però purtroppo abbiamo preso due cartellini gialli che ci fanno precisamente uscire di questa gara così importante.
Ecco John, come stai vivendo quest'anno la Clericus Cup alla luce del Giubileo della Misericordia che è entrato nel vivo ormai?
Io penso più di 360 sacerdoti giocando in queste gare. La prima cosa della Misericordia è, come ci ha detto il Papa Francesco, è l'incontro. Ci incontriamo sacerdoti, seminaristi di tutto il mondo. Mi sembra che più di 60 paesi al mondo, e questo ci fa incoraggiare a sapere che il primo segno della misericordia è venire all'incontro degli altri.
E questo è molto bello. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a te e un saluto.
E richiamiamo al microfono Felice Alborghetti. Felice?
Sì, ultime battute qui, ecco, abbiamo sentito una testimonianza live proprio dal campo. È un Alto Monte che sapeva di questa ovviamente regola, ma non è che hanno usato escamotaggio per cercare, come si vede, no, nella Serie A magari tante volte di indurre in tentazione gli avversari per farli ammonire. Hanno giocato la loro partita per vincere, la soddisfazione di aver vinto 5-0, di non lasciare col cucchiaio di legno, come si usa dire, la Clericus Cup, e già sono pronti a ripartire per la prossima stagione. Questo, diciamo, è un atteggiamento di fair play, anche questo è di grande sportività che ci piace rimarcare in questo torneo, che appunto vede la Chiesa scendere in campo e essere, diciamo, protagonista con un linguaggio che è quello del calcio, che è conosciuto in tutto il mondo e che riesce ad emozionare. Ecco,
ecco un'ultima cosa, volevo chiederti, mentre si stanno svolgendo le battute di questo torneo seguitissimo, giunto alla 10ª edizione, però il Centro Sportivo Italiano sta mettendo a punto anche tante altre iniziative alle quali assisteremo nei prossimi mesi.
Esattamente, nei prossimi giorni, la prossima prima di Pasqua, ci sono importanti finali in programma. La prima è il campionato nazionale di sci a Falcade, oltre 500 sciatori, ovviamente molti dei quali ragazzi, che scenderanno sugli slalom giganti speciali, e simpaticamente sarà aperto da questo noto, ormai simpatico torneo che riguarda sempre i sacerdoti, che è Il Signore Sia Con Voi, cioè il campionato nazionale dei sacerdoti sciatori. E poi sabato prossimo, sempre questa volta a Cesenati di Ravenna, la finale della Volley King Cup, gli oratori che hanno giocato, gli oratori di squadre under 16 femminili che hanno giocato sui palazzetti di Serie A e hanno incontrato le squadre della Serie 1 e Serie 2, sono arrivati finalmente alla finale. Sono due di questi appuntamenti, i primi che mi viene in mente. Ovviamente dopo Pasqua ci saranno tutte le finali dei campionati nazionali, la finale della Junior Team Cup, che è l'alter ego della Volley Team Cup, cioè degli oratori questa volta di calcio, che giocheranno in concomitanza della finale della Team Cup, no? La Coppa Italia. E poi ovviamente tutti gli sport praticati nel CSI, dalla corsa campestre, tennis tavolo, arti marziali, judo, karate, nuoto, ginnastica, che arriveranno a eleggere i campioni nazionali.
Piatto ricchissimo, insomma.
Piatto ricchissimo, oltre 10.000 finalisti sono le stime che, diciamo, ogni anno il CSI raccoglie in queste finali nazionali, frutto di un movimento che parte dal territorio, ovviamente dai 140 e passa comitati che sono diffusi ovviamente in tutto il territorio italiano, nella penisola, e che fa appunto del CSI una delle più grandi realtà del sport italiano.
Grazie Felice Alborghetti, grazie a te, al Centro Sportivo Italiano e a tutti i partecipanti alla Credicus Cup. Chiudiamo così questa prima parte di Non Solo Sport.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Seconda parte di Non Solo Sport, dedicata a un argomento che sta piano piano prendendo piede, un argomento per la verità non nuovo, se ne parla da tanto tempo ma mai è riuscito a decollare così come invece sta facendo in questi giorni. Beh, con l'avvento alla presidenza della FIFA dell'italo-svizzero Infantino si torna a parlare dell'utilizzo della moviola in campo, questo per garantire delle partite sempre più corrette dal punto di vista delle scelte arbitrali, e anche un modo per aiutare il direttore di gara a fare meno errori possibile. Ecco, Luca Collodi se ne è occupato con una doppia intervista. Ascoltiamo prima l'intervista che ha realizzato con uno dei nostri amici più affezionati, Don Leonardo Biancalani. Sentiamo.
È un'opportunità per lo sport, perché questa battaglia direi che finalmente è stata vinta da chi l'ha messa in campo. Direi che è una grande opportunità, che poi il business, al di là della tecnologia, quindi di tutta una serie di persone che dovranno manovrare determinati macchinari, possa portare un business, sì, ma prima di tutto credo che sia una bella conquista per il mondo del calcio.
L'arbitro non fa parte, Don Biancalani, del gioco del calcio. L'errore arbitrale non è quell'elemento che comunque rende affascinante il gioco del calcio. E il calcio non è assimilabile, per esempio, al basket. Non è un po' un'invasione di campo quella della tecnologia in campo?
Attenzione, nelle regole della FIFA International Board è l'arbitro che decide. Quindi non è la squadra o l'allenatore o i dirigenti. Nei casi gravi, dubbi, credo che sia fondamentale. Quindi non ha, per quanto riguarda il basket e anche il tennis, con l'occhio di falco è il giocatore che ne ha tre a disposizione per set, o nel basket mi pare un paio a tempo. Qui è l'arbitro, nei dubbi gravi, che decide. E questo credo che sia importante, soprattutto per evitare errori clamorosi. Basti pensare per esempio alla mano di Henry e altre cose che potevano essere tranquillamente evitati, errori gravi.
Quindi Don Biancalani, si tratta di un contributo che viene dato all'arbitro, che resta però il vero attore di una partita di calcio, cioè il ruolo dell'arbitro resta intatto o no? E questo è un po' il punto.
Il ruolo dell'arbitro resta intatto, soltanto che l'arbitro avrà, in questo calcio sicuramente molto più veloce, a disposizione degli aiuti se vuole. E io credo, soprattutto anche per quanto riguarda il goal line technology,
Don Biancalani, l'arbitro potrebbe rifiutarsi di controllare la moviola.
Assolutamente, è a sua discrezione, perché chi ha letto i regolamenti del calcio sa che l'arbitro fa parte del gioco, è la sua discrezionalità, però nei casi dubbi credo che faccia bene a consultarsi.
Questo cambierà il modo di giocare una partita di calcio? Ci saranno nuove regole? Ci saranno, perché le interruzioni a quel punto saranno diverse.
Ma sicuramente potrebbero allungarsi di più, ma già ormai le partite non durano più 90 minuti, perché tra recuperi e cose varie ormai le partite arrivano tranquillamente a 100 minuti. Io credo che dovranno preparare molto bene la classe arbitrale, che penso entrerà in un professionismo, ora attualmente siamo in un semiprofessionismo, e dovranno preparare gli arbitri anche a scegliere e essere ben guidati nelle soluzioni. Quindi la tecnologia non esclude mai la bellezza e il fascino, ma aiuta, ripeto, soprattutto in mente tantissimi episodi, e non sto a elencarli, di gravi che hanno veramente determinato delle vittorie che non dovevano essere così.
Perché in Europa il calcio italiano è l'apripista della rivoluzione tecnologica? Per ora le altre federazioni gioco calcio a livello europeo non hanno dato disponibilità per sperimentare questa idea della FIFA, della moviola in campo.
Perché il calcio italiano è sempre stato il calcio più polemico, e di conseguenza le polemiche, a volte, se ben canalizzate, possono essere il sale della vita. Con l'entrata in vigore già del goal line technology, e mi riferisco al gol di Pepe in Chievo-Roma, che poi è stato convalidato, già ci sono meno polemiche.
Quindi siamo d'accordo che la tecnologia in campo nulla toglierà all'elemento sportivo?
Assolutamente sì, se leggete tutte le norme che poi trovate su internet, no. Aiuteranno gli arbitri nei casi, se lo vorranno, sempre alla loro discrezionalità, però nei casi più gravi di dubbi che hanno, a poterli risolvere.
E tra l'altro sono tre casi limitati per cui l'arbitro può far ricorso alla moviola.
Assolutamente sì, non è che può fare ricorso così a sua discrezionalità assoluta, solo in alcuni casi, fuori gioco, rigori, c'è proprio tutta una serie di casistiche dove c'è una consultazione all'interno di quella che sarà una regia legata a due ex arbitri che dovranno controllare i filmati. Quindi ora c'è tutto uno sviluppo successivo a queste regole.
Il nostro amico e collega Luca Collodi ha voluto poi ampliare l'analisi sul possibile utilizzo, perché è ancora tutto allo studio, con un'altra voce autorevole, quella di Carlo Nesti, giornalista e scrittore, già da qualche stagione uno degli amici di Non Solo Sport. Sentiamo.
Io sono felice per la tecnologia attuale, e basta, riguardante il gol fantasma, perché troppe volte in passato il giudizio umano è sembrato condizionato a favore delle grandi squadre rispetto alle medio-piccole. Ripeto, parlo dei gol fantasma.
Cioè, abbiamo sempre detto che gli arbitri avrebbero una qualche psicologica
sudditanza
verso le grandi.
Esatto, però il fatto che un pallone finisca prima di una linea bianca, su una linea bianca oppure oltre una linea bianca, è un fatto oggettivo. Tutto il resto, come i rigori fuori gioco, solo talvolta è evidente, e anzi spesso è soggettivo. Di frequente nemmeno la moviola riesce a metterci d'accordo. Pensate solo alla bolgia infernale di Juventus-Roma dell'ottobre 2014. Una telecamera ti mostrava un dettaglio a favore dei bianconeri, un'altra telecamera ti mostrava un dettaglio a favore dei giallorossi. Era come se una regia occulta, un robot invisibile, volesse prendere in giro l'uomo con i suoi limiti. Quindi, sulla base di ciò, io mi accontento di dire con molta prudenza: in bocca al lupo a chi sperimenterà.
Con qualche attenzione, mi sembra dalle sue parole di intravedere qualche dubbio, Nesti.
Io le voglio leggere una frase del designatore degli arbitri UEFA, Collina. Dice: si è partiti nel decidere questa sperimentazione da un punto di vista che da ex arbitro mi è molto chiaro. Oggi un arbitro, per quanto possa essere bravo, sa che corre il rischio di non vedere qualcosa che può essere mostrato solo da una delle 20-30 telecamere che riprendono la partita. Quell'arbitro non viene valutato dai giornalisti, dalla gente, da tutti, per quanto può vedere in campo, ma per quello che una telecamera può vedere. Questo può generare in quell'arbitro frustrazione, e questo non è capito dalla gente del mondo del calcio, che vorrebbe sempre decisioni perfette.
Bene, chissà se riuscirà ad andare in porto l'utilizzo della moviola in campo, lo vedremo. I tempi ormai sembra siano brevi. Grazie per questa analisi che Luca Collodi ci ha aiutato a fare insieme ai suoi ospiti Don Leonardo Biancalani e Carlo Onesti. E come consuetudine, terza parte di Non Solo Sport, quella che noi dedichiamo ad una storia di agonismo, di umanità. Una storia questa volta non di un solo personaggio, ma di tante, tantissime persone che dedicano ancora alla corsa spazi importanti della propria vita, del proprio tempo libero. È al via domani l'edizione numero 42 della mezza maratona Roma-Ostia, uno storico evento sportivo che richiama dal 1974 migliaia di atleti professionisti da tutto il mondo, ma non solo, anche perché c'è la possibilità anche per i non agonisti di partecipare. Questa manifestazione è stata recentemente insignita con il prestigioso sigillo Gold Label della Federazione Internazionale di Atletica. Centro nevralgico dell'evento, la Casa Roma Ostia, vero e proprio villaggio sportivo che ospiterà poi le numerose iniziative legate alla manifestazione. Ecco, noi ne abbiamo parlato con Laura Duchi, a capo del comitato organizzatore. L'intervista è di Virginia Mondello.
La Roma Ostia ha una lunghissima tradizione, perché è nata 42 anni fa, nel 1974. Da 42 anni veramente ha visto calcare la strada che porta da Roma al mare, che è la via Cristoforo Colombo, da decine di migliaia di atleti di tutti i livelli, dai campioni come Stefano Baldini, keniani che sono riusciti a correrla sotto ai 60 minuti, quindi sotto l'ora, ai migliaia di amatori che adorano questa gara perché è una gara liscia, pianeggiante, tutta dritta, e quindi per chi corre è una gara veramente velocissima.
Conosciuta anche come la mezza maratona più partecipata d'Italia, quest'anno quanti atleti tra italiani e internazionali sono attesi e su che tipo di tracciato si misureranno?
Quest'anno abbiamo 13.000 iscritti, quindi raggiungeremo il numero degli 11.000 arrivati come è stato nel 2015, speriamo di raggiungerlo, perché poi questo è un periodo un po' di influenza, di attacchi, e spesso tra gli iscritti e gli arrivati è un po' di differenza. Il percorso è velocissimo, si parte dal palo automatico, fa una parte del tracciato, i primi 3 chilometri all'interno del quartiere dell'Eur, poi si prende la via Cristoforo Colombo e si raggiunge il mare di Roma Ostia, dove si fa un piccolo andirivieni finale di circa 1 chilometro, si arriva appunto di fronte al mare, alla rotonda di Ostia. Gli atleti internazionali sono come sempre moltissimi, siamo 2.000 stranieri, che è un record veramente importante di partecipazione ad una manifestazione come la nostra, perché non essendo una gara che si corre diciamo al centro di Roma, negli anni passati era poco conosciuta dagli atleti che venivano da fuori dell'Italia, e invece da qualche anno a questa parte stiamo registrando una grande partecipazione anche degli atleti che vengono da fuori.
Centro nevralgico dell'evento, la Casa Roma Ostia, villaggio sportivo allestito per l'occasione nello splendido scenario del Salone delle Fontane all'Eur. Quali gli eventi in programma nei prossimi giorni?
La Casa Roma Ostia è la casa di tutti gli atleti che prendono parte alla nostra manifestazione, sono gli stand degli sponsor dove gli atleti possono trovare materiale sportivo ovviamente specializzato per il running ed altri servizi dedicati a chi corre. È aperto oggi fino alle 19, domani dalle 10 alle 20, domani si susseguiranno vari appuntamenti, tra i quali la presentazione degli atleti elite, la presentazione dei nostri pacemaker e la partecipazione di Flavia Pennetta. Ancora sono aperte le iscrizioni per la gara di 5 chilometri, quella non competitiva aperta a tutti, e per la gara di fit walking, perché quest'anno è possibile fare il tracciato di 21 chilometri che da Roma porta ad Ostia anche camminando. La partecipazione è aperta anche a quelli che possono farsela a piedi, come si dice, 21 chilometri di fit walking possono partecipare tutti, non c'è bisogno di certificato medico di tesseramento.
Dove si fermerà a 5 km Euroma 2 Run?
5 km arriverà all'interno del parcheggio del centro commerciale di Euroma 2 dopo un tracciato che percorre le vie dell'Eur.
La Roma Ostia si impegna anche quest'anno in un'iniziativa sociale che coinvolgerà alcune organizzazioni benefiche attive su Roma e su tutto il territorio nazionale. Ci dica qualcosa al riguardo.
Come ogni anno la Roma Ostia si dedica anche a fare del bene, viene devoluto un euro di ciascuna quota di iscrizione a delle serie di presenze dall'organizzazione, che nello specifico sono Special Olympics, che si occupa dello sport per i disabili, la Common Italia Onlus contro il tumore del seno, poi abbiamo la comunità di Sant'Egidio, che a Roma è conosciuta e si occupa del sostentamento degli homeless e delle persone bisognose della nostra capitale, l'associazione italiana Celiachia, che è una new entry di quest'anno. Quindi un euro di ciascuna quota di iscrizione devoluta in beneficenza e anche per la gara non competitiva lo stesso, e quindi insomma diciamo che alla fine viene fuori un bel gruzzolo da donare per fare del bene.
Bene, ci salutiamo qui. Non solo sport torna lunedì prossimo. A voi tutti da Giancarlo Lavella una buona domenica e un grazie per l'attenzione.